Beh, ogni parola è un mulinello. Mentre si ascoltava le letture, io credo che molti di noi dietro ogni parola scendeva. Siamo appunto ricondotti da queste liturgie nel grembo del mistero, dove si può immensamente viaggiare. In quell'intreccio complesso tra il nascere di Dio e dell'uomo insieme, che è Gesù, appunto, incarnazione. In quella comprensione della nostra nascita che è da papà e mamma e da Dio insieme. Quindi si dice di Dio, si dice di Gesù, si dice di noi, si dice di Dio Padre, si dice di nostro papà e mamma, insieme appunto. Questo è il mulinello. Come si dice di Maria, di Giuseppe, genitori di Gesù, e anche lì in modo complicato, ci può essere in tanti modi, figli, genitori, chiamati a diventare discepoli. I genitori chiamati a seguire il figlio, a seguirlo nella sua Pasqua e a diventare fratelli e modello di vita cristiana per tutti gli altri fratelli, in questo esercizio universale dell'essere tutti figli. E via. No. Hai capito? Se uno non prende le vertigini è come entrare in una vertigine del mistero. Si può girare dentro, si può girare, si può anche uscire di chiesa lo stesso, no? Perché il mistero appunto ci fa girare dappertutto senza abbandonarci, si può dire di tutto, si può stare con tutti. Ma siccome noi abbiamo costituito un gruppo, un'assemblea, dei testi, un tema ci vuole, quindi entriamo da qualche parte, no? Entriamo da qualche parte e suggerirei di partire da questo legame possibile tra il Natale, la Santa Famiglia e le nostre famiglie, partendo proprio un po' dallo sguardo prevalente che abbiamo dato in questo Natale al mistero, cioè il Natale come rivelazione che alla radice in principio c'è la tenerezza, la figura che ha questo Dio nel Natale è la figura della tenerezza, appunto, no? E la tenerezza vuol farci suoi figli, per questo segue la via dell'incarnazione, no? La tenerezza si è innamorata di noi, vorrebbe trasferire il suo segreto nel nostro cuore, si fa Dio perché noi diventiamo dei, appunto, no? Solo che per nascere nella tenerezza, cioè non è tac, una rivelazione che ci sistema. Noi per entrare, per lasciarci rivestire dalla tenerezza, dobbiamo compiere un lungo cammino, che è il cammino della vita. È la prova, il periodo della prova, è la gestazione, è l'imparare a nascere, appunto. È il tempo che ci è dato per nascere. E noi dobbiamo compiere un cammino perché noi nasciamo nella carne. E quindi nella paura e nella violenza. Perciò siamo chiamati a imparare ad amare. La tenerezza, noi dobbiamo impararla, ce la devono insegnare, perché noi siamo figli di lupi, di orsi, di asini, appunto, no? Dobbiamo diventare teneri, appunto. Siamo chiamati ad apprendere la tenerezza e la scuola di questo apprendimento, il laboratorio, diciamo, di questa trasformazione del figlio dell'uomo in animale tenero, è radicalmente, ovviamente uso qualche slogan, ma credo si possa intuire che la cosa regge, è la famiglia. Questa è la modalità con cui, si dice così, a partire da Dio, Dio ha inventato la maniera di fare l'uomo tenero, unendo l'uomo e la donna e affidando a loro il figlio, appunto, no? Sono tutti grandi testi della rivelazione che indicano questa intenzione di Dio. La famiglia è appunto la scuola in cui l'essere umano impara ad amare. ovviamente quando le cose vanno bene, perché non è una cosa garantita, l'autista non è sempre bravo, tutt'altro, perché la famiglia può anche diventare scuola di odio e di paura, o di sfiducia, o di non fede, appunto, no? E questo ci fa capire come il mistero che riguarda Gesù, riguarda noi, appunto. Il mistero è un mistero di incarnazione. Il mistero ci immerge nella carne dei nostri legami. Siamo proprio figli di papà e mamma, di quell'uomo, di quella donna, di questi fratelli, di questa città. Siamo proprio quelli lì. Non possiamo sognare di essere generati in un altro mondo. Siamo appunto immersi nei nostri legami fondamentali, nelle storie decisive della nostra libertà o della nostra schiavitù, in tutti questi ingorghi di abbracci, di baci, di odio, di paura, di smarrimento, di sensi di colpa, di punizioni, di invidie, di gelosie, di legami sbagliati, eccetera. Siamo messi lì a nascere la tenerezza. Nelle infinite storie d'amore e di matrimonio, di costruzione di tradimenti, di costruzione e distruzione tra soggetti, come in questa civiltà, ipersensibili alla loro autonomia e che pure si lanciano in questo legame prezioso e necessario che è il matrimonio, no? Nella generazione e educazione dei figli, quest'opera stupenda e faticosa di introdurre il concepito, il frutto della generazione, introdurlo nel consesso umano della parola, della cultura, del riconoscimento, il miracolo di fare un uomo. E anche qui, attraverso tutti i ritardi, i legami sbagliati, i disagi, le ribellioni, il disagio giovanile e tutta la testimonianza dell'impresa non riuscita, appunto, no? La sofferenza dei ragazzi a crescere è la testimonianza della nostra sofferenza a educare, la nostra incapacità a educare, no? Perché l'impresa, appunto, è tutt'altro che scontata, ha del miracoloso. Si capisce subito come, già subito in partenza, si capisce come non ci sono maestri e alunni. I primi alunni sono i maestri, i primi alunni di questa scuola che è la famiglia sono gli sposi, l'uomo e la donna, che partiti da un'attrattiva ingenua e potente al momento del loro incontro, hanno dovuto poi attraversare un cammino pieno di entusiasmi, di fatiche, di sorprese, di apprendimenti, di pazienze, di errori, e adesso sono lì dove sono, guardali lì, uno di fronte all'altro, con le loro differenze, col loro narcisismo ferito, con la loro intolleranza educata, con le tenerezze imparate nei gesti di ogni giorno, e quel germe entusiasta dell'amore iniziale è durato solo a prezzo di una volontà tenace, di un'arte imparata giorno dopo giorno, di una faticosa crescita verso la loro verità. Questa è appunto la scuola. In questa scuola quotidiana, con i suoi gesti di generosità, le sue crisi, i suoi sacrifici, in questa scuola avviene l'apprendimento da parte dei figli. Questo è il terreno di cultura dei figli. Lì nasce e cresce l'intreccio tra le generazioni e le culture, cresce il romanzo familiare, la biografia di ogni famiglia che si iscrive in questa grande storia umana. Questa maniera di parlare della Santa Famiglia, avete visto che l'inno lo introduceva questi temi, no? L'uomo che insegna a fare il falegname, la donna che crea la pace nella casa, il Signore che li protegge nelle prove. Appunto, se noi andiamo poi a guardare bene, rompendo un po' la carta di caramella che mettiamo in giro a ste cose sempre, per non fargli dire più niente, no? è ciò che si intravede anche nei Vangeli dell'infanzia, a cominciare dal rapporto tra Giuseppe e Maria, che inizia bellamente, che se ne dica poi nei tridui o negli ottavari o nei santuari, che incomincia proprio con una crisi terribile del fidanzato, incomprensione e diciamolo pure sospetto nei confronti della fidanzata. E attraverso un cammino che non è stato di sicuro semplice, arriva ad ascoltare la voce, l'angelo dell'amore, accettando appunto il mistero di Maria. E poi l'arrivo del figlio, che è stato un 48, dovuto cambiare casa, eccetera. Leggete i Vangeli dell'infanzia, sono molto drammatici, è una famiglia sfortunata per alcuni versi, comunque con tanti problemi. E tutt'altro che un figlio, come si può dire, pacifico. Il figlio porta con sé una serie di compiti e di problemi. Quindi, una conclusione che potremmo trarre, interessante, è che la tenerezza, il dono della tenerezza, appunto, la grazia di Dio, per accoglierla bisogna lavorare, bisogna viverci e morirci dentro, la vita bisogna viverla, bisogna darsi ad essa, bisogna spenderla, perderla. La famiglia non è un mezzo per qualcos'altro, non è una mano che uno dà a qualcun altro, è un'alleanza in cui ci si mette dentro la pelle, si mette sulla pelle, in cui si gioca appunto la fede. Essa è scuola di tenerezza e dunque capace di insegnare la verità della vita, perché la verità dell'incarnazione è che la verità è la tenerezza, appunto. La famiglia è scuola della tenerezza solo a patto di una dedizione, solo a patto di una faticosa conversione. Solo attraverso una trasmutazione radicale, che è un passaggio nella morte e resurrezione. Questa è la pretesa profonda del bambino di seguirlo. È tutto il percorso del Vangelo, della chiamata di Gesù a seguirlo nella Pasqua, laddove Maria e Giuseppe capiranno a cosa erano stati chiamati dalla nascita di quel figlio. E nel nostro Vangelo questo è il senso profondo dell'episodio di Gesù perduto e ritrovato. Vedete come tutto il tema pasquale, tutto il tema battesimale, tutto il tema della richiesta di spendere la vita, di perderla dietro alla tenerezza per provarla, articola tutto il racconto del Vangelo. Gesù è perduto. Bisogna accettare di perderlo, di non possederlo, perché egli appartiene a un altro, perché egli si deve dare all'opera di un padre, che non è Giuseppe, dal quale Giuseppe e tutti i padri di questo mondo traggono paternità, perché qui, Gesù lo dirà chiarissimamente, nessuno appartiene a nessuno. Il figlio non è tuo, è un particolare che Gesù ti ricorda continuamente. Perduto, Gesù viene ritrovato nel Tempio, però, nella casa di Dio, come ogni figlio deve venirti dato da Dio, come Samuele, che vuol dire Dio esaudisce. Il figlio è un voto di Dio, è una sua promessa, come ha capito Anna, la sposa fedele di Elcana, a lungo sterile, esaudita da Dio, che viene a Silo, non c'era ancora il Tempio, dove c'è l'arca, a Silo, viene a presentare suo figlio alla casa di Dio, a donarlo a lui. Come han capito in qualche modo Maria e Giuseppe, non sapevate che devo occuparmi del padre mio? Come l'avevano intuito nella presentazione al Tempio, dove il profeta Simeone l'aveva destinato a diventare luce delle nazioni, gloria del suo popolo Israele, come impareranno adesso nei lunghi anni di Nazareth, dove Gesù torna con loro sottomesso, ma niente è più come prima, perché anche loro dovranno ormai rispettare il suo mistero. e lo impareranno ai piedi della croce, nella ricerca del risorto insieme ai discepoli e nella vita vissuta fino all'ultima goccia, nella morte attraversata nella fede. Come pensate che Giuseppe abbia creduto a Gesù? Quando è morto in disparte per conto suo, in qualche maniera, nell'agone della fede, ha dovuto decidere appunto di credere in Gesù. Come Maria del resto, dopo tutti i salamelecchi che non gli facciamo fare dai discepoli, il cenacolo, quando Maria è morta le è stato chiesto se credeva appunto. Perché così si diventa figli. Nessuno sconto da parte di Dio. Per incontrarlo, per conoscerlo e incontrarlo, bisogna andare fino in fondo nella sua Pasqua. E per andarci bisogna proprio dare la vita fino in fondo, rivestirsi della tenerezza e a questo prezzo. E questo è il mistero dolcissimo della nostra divinizzazione, del nostro essere tutti figli, carissimi, dice Gesù. Carissimi, che siate genitori, figli, fratelli, sorelle, celibi, sposati, papi, cosa posso dire? Carissimi uomini, dovunque siete, dovunque veniate, siete chiamati a vedere quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Fin d'ora siamo figli. Nessuno di noi è padre. E tutti noi che siamo padri, che siamo figli, lo siamo per imparare tutti che siamo fratelli e siamo figli, appunto. Restiamo in questo mistero. Beato chi abita la tua casa, Signore. Bisogna andare nella parola di Dio. Bisogna andare nell'arca. Bisogna andare nel Tempio che protegge la presenza di Dio e nel cuore dell'uomo in cui Dio vuole abitare. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Il Tempio di Dio da cui noi riceviamo padre, madre, figlio, è appunto il Cristo che nasce nel cuore dell'uomo. Questo è il Tempio di Dio. È la fede, appunto, che si tiene nel Tempio. Restiamo nella sua casa. E come Maria, come Anna, come la Chiesa, continuiamo a ripassare nel nostro cuore, conservava nel suo cuore tutto questo, questa parola. Mentre il nostro cuore impara a vivere nelle nostre famiglie, nelle nostre case, ripassiamo continuamente la parola, il Natale appunto, la parola fatta carne, impariamola nella carne la parola. Per comprendere a quali atteggiamenti, a quali conversioni ci invita, se noi guardiamo a noi, a nostro padre, a nostra madre, ai nostri figli, ai nostri amici uomini, come a figli di Dio. Proviamo a guardare gli uomini come a figli di Dio e poi il nostro cuore ci dirà cosa dobbiamo fare,